Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, buona domenica, eccoci all'appuntamento con Grand Tour, un buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Ciao Valeria, buon pomeriggio a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Questa settimana siamo in Campania e allora comincio io nel dirvi che questa settimana sono stata presa dalla frenesia di trovare luoghi aperti, giardini, verde, tanti colori, tanti profumi e anche tanti panorama. E dunque partiamo da Napoli, dall'area marina protetta del Parco di Gaiola. Qui davvero si intreccia la storia, la biologia, come dicevo, panorami veramente unici. E poi ancora ci spostiamo verso Salerno per andare a conoscere Villa d'Ayala Valva, anche qui davvero tanto da scoprire. E sempre a Salerno entriamo nel giardino della Minerva. Torniamo poi a Napoli per andare a conoscere il Museo del Corallo Ascione. Alessandra, invece con te su quali percorsi ci muoviamo?
Eh sì, Valeria, con la bicicletta verrà naturalmente soddisfatta la tua voglia, come dicevi, di verde e di luoghi all'aperto. Partiamo dal percorso della sesta tappa del Giro d'Italia di quest'anno, che passa appunto per la Campania, 226 km da Potenza a Napoli, anche per lanciare alcuni messaggi sociali. Si passerà infatti per il Parco Verde di Caivano, lo stabilimento Stellantis di Pomigliano, e poi ci sono tantissimi eventi in questa primavera in Campania, da nomi alcune volte molto accattivanti. C'è la randonée di Napoli, ma poi la rando Pulcinella, la randonée Arcobaleno, la ciclostorica vulcanica, la randonée delle Sirene, la via delle sorgenti e la Vesuvio Grave, gli eventi di cui parleremo e che consentono di scoprire anche territori poco conosciuti anche per i cammini e il trekking. Silvio, immagino che questa regione abbia tantissimo da offrire.
Allora sì, Alessandra, chiudiamo anche la puntata di oggi camminando. Infatti ci immergeremo nella meraviglia del Cilento. Siamo quindi nella porzione sud della Campania, precisamente siamo in provincia di Salerno, in quella zona che si distingue per le sue bellezze naturali, per la ricchezza anche storica e per la sua enogastronomia. In particolare qui scopriremo due percorsi molto significativi che ci portano appunto alla scoperta di questo angolo di Campania. E il primo è il Cammino delle Terre della Dieta Mediterranea, che ci offre più di un semplice viaggio appunto nell'enogastronomia e nel benessere. E questo infatti è un itinerario che ci permette di avvicinarci passo dopo passo agli aspetti naturali e storici del territorio, toccando il mare, le montagne e anche due parchi archeologici, come anche la famosa area di Pestum. Poi ci sposteremo poco più a sud per scoprire il Cammino di San Nilo, che è un itinerario che fa parte della rete dei cammini bizantini ed è un cammino che ci conduce da mare a mare, diciamo così, da Sapri a Palinuro, e ci offre la possibilità di seguire le orme di un monaco bizantino, appunto San Nilo, attraversando un paesaggio che varia tra le coste, ovviamente vista mare, e interni montuosi, borghi, storia e poi ovviamente spiritualità.
E quindi eccoci qui pronti, venite con noi. In questa ricerca di sole, di verde, di colori caldi e di panorami intensi, la Campania ci viene in aiuto. Il nostro viaggio comincia a Napoli perché qui è il Parco Sommerso di Gaiola, un'area marina protetta dove la storia si intreccia con la biologia. Martina De Fina è la responsabile della gestione turistica dell'area.
Il Parco Sommerso di Gaiola è una piccola perla nella città di Napoli. Si tratta dell'unica area marina protetta d'Italia, che è situata proprio nella città metropolitana di Napoli. È infatti la più piccola d'Italia, ma oltre a questo, oltre ad essere area marina protetta, è una perla dal punto di vista archeologico, perché è anche un parco archeologico sommerso. Questo significa che sotto tutte le sue acque ci sono strutture archeologiche del primo secolo avanti Cristo afferenti all'antica villa imperiale del Pausilipon, che era appunto una, diciamo, villa d'ozio utilizzata nel primo secolo avanti Cristo in avanti, insomma, da molti imperatori dell'impero romano, appunto.
Come si struttura quest'area? Cioè, quindi che cosa si vede, che cosa si può vedere? Perché forse ci sono anche delle parti che non si possono vedere.
Sì, allora, il parco è appunto un parco sommerso, nel senso che le strutture archeologiche sono prevalentemente a 3 metri di profondità sotto il mare, per cui appunto non sono propriamente visibili da terra, anche se comunque il parco sommerso di Gaiola gode della vicinanza del parco archeologico del Pausilipon, che potremmo dire è la parte terrestre di questa villa imperiale del Pausilipon. Infatti ad oggi al parco archeologico del Pausilipon sono conservate proprio le strutture terrestri di questa villa imperiale, come un antico teatro romano, un odeion, strutture termali, eccetera. E oltre, diciamo, alle bellezze sommerse c'è tutto il panorama, ecco, da vedere al parco sommerso di Gaiola, dove la vista sicuramente viene appagata.
Si possono fare delle visite, quindi si in qualche modo si riesce a capire un po' anche la struttura?
Sì, allora, il Parco Sommerso di Gaiola è aperto tutto l'anno, anche d'inverno. Le persone possono scendere in autonomia per fare una passeggiata, per stare sdraiati, in relax, prendere il sole, fare il bagno, specialmente d'estate, chiaramente. Però, ovviamente, il parco è aperto anche a studenti e a visitatori che vogliono proprio approfondire gli aspetti culturali, storici, biologici dell'area. Facciamo attività con gli studenti tutto l'anno, dove proponiamo appunto, oltre che visite guidate, anche attività laboratoriali. Nel nostro centro visite presenta un acquario mediterraneo, facciamo proprio lezioni, giochi sulla biologia marina, sulla natura. Mentre ai visitatori proponiamo vari itinerari di visite guidate, facciamo visite guidate via terra, al parco, quindi non ci si bagna, insomma. Poi abbiamo una barca dal fondale trasparente con cui facciamo appunto visite guidate in mare, e infine le persone possono anche scegliere di fare proprio una visita guidata immersiva, quindi con pinne, maschera, muta e boccaglio, insomma, scendere in acqua e accompagnati da una guida visitare proprio le strutture sommerse, la biologia marina. Questo è possibile anche farlo, diciamo, con le bombole per chi possiede il brevetto. E infine abbiamo introdotto proprio il precedente anno un percorso anche di audio tour, quindi abbiamo delle audioguide sia in italiano che in inglese che appunto spiegano da terra ai visitatori la storia e le caratteristiche del parco. I'd love to stay. The city calls me home.
Dal punto di vista della biologia marina, ci sono delle caratteristiche particolari o delle specie particolari che si possono osservare in questo sito?
Sicuramente la biologia marina è un aspetto fondamentale all'interno dell'area marina protetta. Il parco infatti ospita ben 16 biocenosi differenti, cioè 16 comunità biologiche differenti. Sicuramente la più importante è quella del coralligeno. Sono, potremmo dire, delle alghe coralline che poi vanno a costituire degli habitat prioritari che sono infatti tutelati anche a livello europeo, e quindi questo è sicuramente uno degli habitat principali. Poi abbiamo anche la Posidonia oceanica, che è un altro habitat fondamentale, che tra l'altro è proprio, diciamo, il protagonista di un progetto di ricerca scientifica che il parco sta portando avanti in questi anni. Si tratta di un progetto di restoration habitat, cioè stiamo cercando proprio di rimpiantare la Posidonia oceanica, che è un'importantissima pianta marina, sui fondali del parco.
Da Napoli ci spostiamo a sud verso Salerno. Nella provincia salernitana ci fermiamo a Valva e ci fermiamo proprio in una villa che ha nel suo nome anche il nome del borgo che la ospita, Villa d'Ajala Valva. Ce la racconta Donato Torsiello, guida turistica.
Il nome della villa deriva dai cognomi delle due famiglie nobili che si sono avvicendate, Villa d'Ajala Valva, quindi l'equivalente di due cognomi, che andando per ordine cronologico, quindi troviamo i Valva come feudatari dal XII secolo, quindi dall'avvento normanno fino ai Borboni, quindi c'è stato un lungo protrarsi di questa famiglia. E poi subentra un'altra famiglia di origine spagnola, quando si estinse il primo ramo subentra la famiglia Ajala, quindi Villa d'Ajala Valva, un complesso monumentale concepito nella seconda metà del Settecento dall'ultimo esponente dei Valva, il marchese Giuseppe Maria Valva, e poi dai suoi discendenti, appunto già esponenti del ramo Ajala, il ramo spagnolo, quindi Villa d'Ajala Valva, quindi dicevo, l'equivalente dei cognomi di queste due famiglie nobili che ne furono sia proprietarie che artefici.
Per che cosa si caratterizza questa villa, che è comunque una villa molto particolare?
Ma si caratterizza forse dal fatto che in un certo senso è un unicum, quantomeno, nella provincia del Salernitano, sia per l'ampiezza, per le dimensioni, perché ci parliamo di villa genericamente, ma una villa che include un parco di circa 18 ettari di estensione, quindi tutt'uno, si caratterizza da questo connubio soprattutto tra la botanica e l'arte.
Ecco, allora soffermiamoci prima sull'arte e poi magari anche sulla botanica, perché è una villa disseminata di opere d'arte.
Disseminata di opere d'arte che purtroppo a causa delle vicende del dopo terremoto, per ragioni di sicurezza, molte sono state rimosse e messe a deposito. Quindi purtroppo a tutt'oggi c'è un arredo parziale del parco, dovuto sia allo stato precario delle statue, necessitevoli di interventi di restauro, che per ragioni di sicurezza, come le dicevo. Ci sono delle statue, nonostante le rimozioni da parte della sovrintendenza, che da oltre 20 anni ne è comodataria.
A proposito delle opere d'arte, qui c'è un teatro di cui si parla, diciamo, spesso.
Sì, proprio nel mezzo del parco, proprio nel centro, in mezzo ad un viale trasversale, il viale dei Platani, troviamo una piccola esedra gradonata che si pone come teatro neoclassico, qualcuno, non so, magari anche impropriamente detto di verzura, perché caratterizzato appunto sia da elementi vegetali, i terrazzamenti che ospitavano le siepi di bosso, e poi un pubblico immaginario assiso nel mezzo che in origine era costituito da 43 mezzi busti in marmo. Ora ce ne sono purtroppo una trentina, in quanto anche quel luogo non è stato immune dai furti del dopo terremoto, quindi una decina di mezzi busti vennero trafugati, quindi non è tutto purtroppo l'arredo.
E invece dal punto di vista botanico qual è l'elemento che spicca?
Dal punto di vista botanico troviamo una vegetazione molto variegata che include sia alberi autoctoni, cioè tipici della macchia mediterranea, tra questo il leccio soprattutto, alberi assolutamente ormai monumentali, pluricentenari, e poi troviamo dei rimboschimenti successivi tra 800 e 900 costituiti da conifere, da abetaie, che erano finalizzate anche ad un uso utilitaristico del parco, cioè il cosiddetto bosco ceduo da tagli.
L'angolo più accattivante della villa qual è?
Ma sicuramente sono i due giardini all'italiana, il primo soprattutto all'ingresso, l'ex Maretto, dal punto di vista soprattutto paesaggistico, perché alle spalle del parco c'è un massiccio montuoso, una roccia calcarea di un colore particolare, rossastro, che funge anche da cornice naturale a tutto il complesso del parco. Sono i Monti Eremita Marzano, in parte sono nel territorio di Bari.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Grand Tour seconda parte, siamo in Campania e restiamo a Salerno perché questa settimana la smania di giardini ci ha un po' preso la mano e dunque eccoci nel giardino della Minerva. Il direttore è Luciano Mauro ed è lui a spiegarci il perché di questo nome.
Noi abbiamo trovato della documentazione presso l'archivio dell'Abbadia di Cava, dove si parla di giardini nel centro storico, e uno studioso salernitano trovò, per la verità noi non l'abbiamo più inquadrata questa documentazione, ma lui ci parla proprio di una serie di giardini nell'area del centro storico alto, e uno di questi è appunto il Giardino della Minerva. Lei vorrebbe sapere perché, in effetti, il Giardino della Minerva. È abbastanza in dubbio la cosa, in dubbio, nel senso che potrebbe essere legato alla dea Minerva, che era anche la dea delle scienze e quindi anche la dea delle scienze mediche. Quindi potrebbe essere. Poi nel giardino c'è questa fontana molto bella, che è la fontana del Mascherone, è un mascherone, insomma, è la rappresentazione della Gorgone. La Gorgone era. E la medusa che era sulle armi della dea Minerva, e quindi si potrebbe anche immaginare questo collegamento.
Ma la fontana si trova in quel punto particolare dove c'è quella vista bellissima?
Beh, da tutte le parti del giardino si vede Salerno, e la fortuna di questo giardino è che è affacciato sul Golfo di Salerno, quindi anche dal secondo livello, dove appunto c'è la fontana della Gorgone, si gode di un ottimo panorama, per la verità.
Allora, addentriamoci un po' in questo giardino, ce lo racconti un po', quali sono le caratteristiche principali?
Sì, il giardino è all'interno, del centro storico di Salerno, proprio sul limite della città medievale, perché la scalea pergolata che conduce ai vari livelli, perché il giardino è un giardino terrazzato, quindi ci sta una scalea, quindi una scala terrazzata sui terrazzamenti, ed è una scala pergolata con una pergola di vite che accompagna tutta la scala che sale per questi 5 terrazzamenti, e la scala si trova proprio sul limite della città medievale, perché è poggiata proprio sulle mura medievali della città, quindi questa è una caratteristica storicamente molto importante, e affaccia ovviamente sul Golfo di Salerno e sulla città di Salerno. Noi siamo a circa un centinaio di metri sopra il livello del mare, quindi siamo anche in una posizione paesaggisticamente interessante. Quindi certamente da un punto di vista storico e urbanistico la posizione del giardino è significativa, non solo, paesaggisticamente lo è moltissimo, i turisti che vengono al giardino hanno questa percezione di una visione molto bella della costiera amalfitana su di un lato e della costiera cilentana sull'altro, e al centro sotto è la città di Salerno, insomma, anzi il centro storico della città di Salerno. But I'm taller. It must be something in the water. Everything's growing in our garden. Al di sopra un po' di queste notazioni di tipo urbanistico, paesaggistico, la cosa più interessante del giardino è che è stato il luogo dove operò un medico nel 1300, che è stato questo giardino, è stato giardino fin dal Medioevo. Ma in questo giardino operava questo medico salernitano che si chiama Matteo Silvatico, e questo medico salernitano era un terapeuta. E questo medico che faceva in questo giardino? Innanzitutto coltivava le piante officinali. Lei sa, che Salerno è stata la sede della più antica scuola di medicina nel mondo occidentale, la scuola medica salernitana appunto, e questo medico era un famoso medico salernitano. Lui era, come le dicevo prima, un terapeuta, e quindi lui in questo giardino non solo coltivava le specie officinali che poi venivano utilizzate per produrre i medicamenti, ma dava indicazioni agli studenti della scuola per riconoscere queste piante. Cioè, di fatto, lui portava i suoi studenti in questo giardino e dava la possibilità a questi studenti di riconoscere le piante. Con questa operazione, in latino si chiama ostensio simplicium, cioè mostrare il semplice, con questa operazione lui di fatto, anche in maniera abbastanza inconsapevole direi, ha creato il primo esempio di orto botanico nel mondo, perché i primi orti botanici, come quello di Padova, che oggi è tutelato dall'UNESCO, il patrimonio mondiale dell'umanità, diciamo i primi orti botanici nascono con una specifica funzione, che è quella di essere di ausilio alla medicina. Quindi i primi orti botanici non erano orti botanici per lo studio delle piante in quanto tali, ma erano luoghi dove si studiavano le piante che erano utili per la medicina.
Che cosa rimane oggi di questa, diciamo, di questo portato storico e culturale insieme?
Rimane molto, nel senso che ovviamente quando è stato fatto il recupero, diciamo, del giardino, il giardino poi non è come l'orto, bisogna essere chiari, non è come l'orto botanico di Padova. Padova ininterrottamente dalla sua nascita è stato giardino orto botanico. Invece il giardino a Minerva era comunque utilizzato come una sorta di orto botanico, ma comunque era un giardino privato di questo medico salernitano, come le dicevo. Poi dopo è passato di mano ad altri medici salernitani, della scuola medica salernitana, poi è diventato un giardino di delizie, cioè quindi un giardino di piante ornamentali nel 600, nel 700, e quindi ha perso il valore di luogo della coltivazione delle piante officinali. Negli anni 90, agli inizi degli anni 90 del secolo scorso, è stato fatto un lavoro di recupero di questa tradizione, e di fatti oggi il giardino è un'altra volta è stato restaurato, e in questo giardino sono state collocate le tante specie vegetali che erano conosciute dalla scuola medica salernitana. Quindi possiamo dire che oggi ci sono oggi in coltivazione tante piante che erano utilizzate dalla scuola medica salernitana.
Senta, direttore, qual è il suo angolo preferito di questo giardino?
Ma sono molti. Per la verità, l'ultimo livello, ora siamo in una fase di restauro del giardino, credo che ad aprile finalmente avremo completato i lavori di restauro e abbiamo acquisito un ulteriore terrazzamento, diciamo, nella parte alta. Ma fino alla sua chiusura, cioè fino alla sua chiusura per restauro, io avevo grande piacere a fermarmi e a leggere anche un libro sull'ultimo dei terrazzamenti, che è quello più alto, dove ci sta una grande pergola di limoni e di cedri, ed è molto pittoresca, direi, come posto, è molto pittoresco.
Napoli, 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 city that of love nestled in the heart of Italy.
Il nostro giro si chiude a Napoli, lì da dove siamo partiti, per un altro appuntamento con la bellezza. Entriamo con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, nel Museo del Corallo Ascione.
Oggi andiamo a Napoli a scoprire un museo interamente giocato sulla bellezza e sulla creatività. Stiamo parlando del Museo del Corallo Ascione. Ha una storia antichissima questo museo, che inizia in realtà nel 1855, quando Giovanni Ascione decide di aprire a Torre del Greco un'attività di trasformazione del corallo grezzo in gioielli. La produzione Ascione, seguendo le mode e le forme dell'epoca, inizia da subito a diventare famosa e a raggiungere riconoscimenti nazionali e internazionali straordinari, tanto da essere arrivata in soli 30 anni ad aprire una propria filiale a New York per mano del figlio del fondatore Giovanni. La storia della produzione Ascione negli anni seguenti diventa in realtà un po' la storia di come la gioielleria e la bigiotteria evolvano. Non solo perché man mano la produzione dell'epoca si trasforma seguendo appunto i gusti dell'epoca, ma anche perché cresce e si modifica in direzione di tecniche, materiali e tipologie produttive differenti, che vanno sempre più verso la produzione in serie e nei primi decenni del Novecento in direzione soprattutto di un'articolazione della struttura produttiva, a quel punto ripensata secondo criteri molto più funzionali e possiamo dire moderni, andando anche in direzione di creazioni particolarissime di oggettistica, di pezzi unici, di arredi sacri. E per tutto il secolo successivo la produzione Ashone passa di mano da una generazione all'altra, sempre della famiglia, evolvendo e arricchendosi di nuove tipologie produttive, di nuovi stili e anche di nuovi oggetti realizzati. È quindi evidente come da un'azienda che è considerata da tutti come la più antica manifattura di Torre del Greco per quanto concerne la lavorazione artistica del corallo, del cammeo, della madreperla, delle pietre dure, non potesse che scaturire una sorta di volontà di raccontare la propria storia e la storia del materiale che ne ha fatto la grandezza. Ed è proprio per questo che la famiglia Ashone a un certo punto ha dato vita al Museo del Corallo, che è strategicamente, possiamo dire, collocato all'interno della Galleria Umberto I di Napoli e che racconta una storia di bellezza ma anche di capacità artistica e imprenditoriale.
Napoli, Napoli. That's where my heart longs to be.
Questo museo è articolato in due distinte sezioni. La prima, che ha una sua caratterizzazione più propriamente storica e didattica, e nella quale sono esposti e descritti rami di corallo differenti per tipologia e provenienza, e nella quale si approfondiscono le tecniche di pesca, gli strumenti utilizzati nel corso dei secoli per la lavorazione appunto del corallo, la natura e la collocazione dei diversi mercati commerciali, così da fornire una panoramica esaustiva del mondo produttivo e commerciale del corallo. Nella seconda sezione del museo, invece, questa esposizione in qualche modo cede il passo alla sola bellezza, articolandosi in un'esposizione di oltre 300 oggetti di corallo, ma anche di altri materiali, cammei, pietre laviche, oggetti che risalgono ad un periodo che va dall'inizio del XIX secolo alla metà del Novecento e che sono, potremmo dire, supportati da una documentazione ricchissima, tanto cartacea quanto fotografica, che spiega nel dettaglio come l'evoluzione della storia dell'azienda sia andata di pari passo con l'evoluzione del costume e delle mode del nostro paese. Insomma, è un museo che incanta gli occhi per le sue straordinarie forme e per il suo colore rosso che è declinato in tutte le sfumature, ma è anche un museo capace di spiegare una storia che si riconnette in maniera strettissima al territorio che la ospita.
La seconda parte di Grand Tour finisce qui, ma c'è ancora tanto da pedalare e da camminare. Dunque, restate con noi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
Grand Tour a ruota libera.
Lucinella chiagna, Lucinella rira, Lucinella è stanca e non lo dice. Col popolone in capo, ad abbassa nottata, sa sette video, fiasca, s'embriaga, un po' distratta, ma contenta, se ne va, pavierisce. E cose niente, io me ne vado la strada mia. Viena con me, te porti indovica nell'alleria.
Ben ritrovati nello spazio di Radio 24 dedicato alla bicicletta, alla scoperta del territorio sulle due ruote. Siamo in Campania questa settimana e ci sono alcune date da segnare in calendario. Una su tutte è il 15 maggio, quando in questa regione passerà la sesta tappa del Giro d'Italia, dalla provincia di Avellino fino a Napoli, passando per l'Irpinia, Nola, Parco Verde di Caivano, lo stabilimento Stellantis di Pomigliano. Bellezza unita a temi sociali, potremmo dire. Ma il 15 maggio c'è anche anche un altro evento per gli appassionati di bicicletta. Ne parliamo con Luca Simeone, direttore del Napoli Bike Festival e direi nostro primo referente per la bici a Napoli. Buon pomeriggio Luca.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Allora, innanzitutto, quarta volta consecutiva il giro che passa per Napoli.
Sì, è un bel poker, sempre un piacere ospitare un evento planetario come il giro, tra l'altro con l'arrivo a Napoli per una tappa che è una tra le più lunghe di questa edizione 2025, che parte dalla Basilicata, da Potenza, e arriva a Napoli dopo 226 chilometri.
Com'è questo percorso?
È molto bellissimo, diciamo, mi sto trattenendo perché c'è la prima parte, volevo dire, insomma, allora c'è questa salita di Monte Carruozzo, si sale fino a 1100 metri, è una salita bellissima, abbastanza dura nell'ultima parte, con pendenze fino all'11%, ma da lì è stupendo. Poi sull'asfalto si trovano scritte di sostegno ai vari ciclisti, perché insomma è una tappa ricorrente, insomma già qualche anno fa il giro passò di là. E poi dalla Lucania si arriva nella provincia di Avellino, Conza della Campania, zone che purtroppo hanno pagato insomma un bel tributo, feriti e morti per il terremoto dell'Irpinia dell'80, quindi insomma è importante ricordare insomma quello che è successo. E poi pian piano ci si addentra in Campania con dei passaggi molto simbolici. Io vorrei ricordare quello di Pomigliano d'Arco, quello che è il distretto dell'auto, un distretto dell'auto che è in grossa crisi. Probabilmente il fatto, il messaggio che a due passi dallo stabilimento Stellantis si passa una carovana di ciclisti potrebbe, dovrebbe dare un messaggio su nuova possibilità di muoversi nei contesti urbani, quindi investire in modo forte sui temi della ciclabilità. E poi c'è un ulteriore passaggio molto simbolico a Caivano, insomma Caivano è questo comune alle porte di Napoli nell'area nord che insomma è sotto la lente di ingrandimento per un investimento in termini di socialità, di sicurezza molto importante che si sta facendo a livello nazionale. Si passerà fuori luoghi più simbolici, la famosa scuola della preside Carfora, insomma, che è un bel presidio di legalità, e da lì poi si arriverà a Napoli. Il traguardo sarà su Rotonda Diaz con il passaggio sul lungomare, un lungomare che si sta rifacendo il look, quindi diciamo un lungomare dove sarà ridisegnata la ciclabile in pietra lavica, quindi insomma un bel segnale anche per promuovere, come dire, valorizzare il volano di un evento planetario come il giro per radicare l'utilizzo della bici nel quotidiano. Questo è un po' il nostro auspicio.
Certamente su questo voi siete molto attivi anche con Napoli Bike Festival, anche con una serie di eventi. Proprio il 15 maggio c'è un'altra data da segnare in calendario.
Eh sì, il 15 sarà una giornata piena perché dopo l'arrivo del che sarà un arrivo in volata, immagino, sul lungomare, intorno alle 4 del pomeriggio, dopo ci sposteremo nell'area Flegrea, sulle sponde del lago d'Averno, dove è previsto invece il village della Vesuvio Gravel, questo primo evento in bikepacking in Campania, che in tre giorni, quindi a partire dal giorno successivo, 16, 17 e 18, porterà i partecipanti a fare oltre 300 chilometri per circa 4.000 metri di dislivello in dei paesaggi strabilianti, insomma, quindi troveremo strade sterrate, strade secondarie, si pedalerà lungo acquedotti, saliremo sul Vesuvio, riscenderemo per il Sabbione Lavico, attraverseremo laghi, aree vulcaniche, insomma veramente ci sarà tutto, borghi, insomma tutta l'area del Casertano, la provincia di Avellino, Cervinara, insomma è un paesaggio di un percorso incredibile. Lo faremo ovviamente con uno con modalità cicloturistica, ognuno con il suo ritmo, quindi insomma veramente anche la possibilità di farsi un tuffetto con la prima tappa, insomma la tappa dedicata al mare. Risaleremo per la pineta di Cuma e lì faremo anche dei tratti lungo la Battigia, insomma dai, sto svelando un po' di sorprese perché sono veramente tanti.
Percorso molto lungo e articolato, ma ci sono anche due appuntamenti nel vostro calendario con meno chilometri sulle gambe: la Randonnée di Napoli e la Vulcanica.
Sì, noi sì, partiamo con il primo evento della nostra stagione del Napoli Bike Festival 2025, che è proprio la Randonnée di Napoli, alla sesta edizione, che si terrà il 16 di marzo. Partiamo per la prima volta da Napoli Est, anche per dare un messaggio sui temi della sicurezza stradale. Passeremo proprio per Via Argine, dove il 28 di febbraio sarà messa una nuova bici bianca per ricordare Salvatore Caccia, insomma purtroppo ucciso mentre pedalava, e da lì poi arriveremo in costiera con una salita mitica, anche quella fatta diverse volte nel Giro d'Italia, che è quella del Valico di Chiusi, con un percorso che sarà intervallato da dei ristori clamorosi. Penso all'area di Sant'Agnello, dove saremo accolti tra marmellate di arancio spremute, o piuttosto al fondo Nappo, dove una grande corroborante pasta e fagioli ci darà la possibilità per fare gli ultimi chilometri. E quindi diciamo due percorsi per la Randonnée, un percorso medio di 100 chilometri, che poi c'è la bella novità che sarà un Napoli-Salerno con l'arrivo, con il ritorno in treno. L'altro evento è invece il 13 aprile, la Vulcanica, questa ciclostorica che si percorre nelle nostre strade bianche, sono le strade ciottolate con i sanpietrini, tutta urbana, nei quartieri più folcloristici di Napoli, dalla Sanità, dove assaggeremo il mitico fiocco di Poppella, piuttosto che quartieri, punti panoramici come Belvedere di Montechia, Posillipo.
Bene, quindi 13 aprile la Vulcanica, ricordiamo 16 marzo la Randonnée e 16, 17, 18 maggio la Vesuvio Gravel. Allora, grazie mille Luca Simeone del Napoli Bike Festival. Ciao e buona bici.
Grazie e buona giornata. E ancora tempo. Oh sì.
Andiamo a pedalare in Campania in questo appuntamento di Gran Tour a ruota libera. Siamo nell'Alto Casertano, tra il parco regionale di Rocca Monfina e il parco regionale del Matese, tra vigneti, antichi borghi, castelli, un percorso nell'area interna di questa regione che vi raccontiamo in occasione della decima edizione della Randonnée Via delle Sorgenti, che ci sarà il 4 maggio con due percorsi, uno di 200 e l'altro di 100 chilometri. Siamo con Giuseppe Gallina dell'Associazione Cambia Campania in Bici. Buon pomeriggio.
Buongiorno e un saluto a tutti i radioascoltatori. Quest'anno partiamo per la prima volta nell'area del Parco Regionale del Rocca Monfina, del Galluccio, il borgo che dà vita anche a un doc, il doc di Galluccio. E di fatto interesseremo nella prima parte proprio i borghi in cui rientrano le zone di produzione di vino del Galluccio. Parliamo di Mignano Montelungo famosissima in modo negativo per la seconda guerra mondiale, che fu uno dei territori maggiormente distrutti e che erano sulla linea Gustav. Rocca d'Evandro ugualmente rocca, per cui già iniziamo a parlare comunque di borghi piccoli caratterizzati tutti da castelli. A Mignano Montelungo c'è quello di Ettore Firamosca, abbiamo a Rocca d'Evandro un altro castello, e Torre Piccilli, famosissima per le ciampiate del diavolo, questo sito paleontologico tra i primi al mondo che, dove si sono scoperte queste ciampate, che significa impronta, dei primi ominidi che stavano all'epoca proprio sotto il vulcano di Rocca Monfina. Da Rocca Monfina siamo proprio sul vulcano, nel perimetro del vulcano di Rocco Monfina, dall'altro lato c'è anche Sessaurunca, l'antica Sinuessa, e in questo itinerario da Torre Piccilli poi ci passeremo dove abbiamo chiamato proprio le Ciampate del Diavolo, e sarà previsto anche lì un punto di controllo e ristoro con le associazioni locali, con il territorio, perché poi di fatto diventa sempre un modello di dialogo con il territorio della Valenza della bici. E poi ci sarà il passaggio nell'area del parco del Matese, transitando per Pratella, nelle vicinanze dell'azienda dove si produce proprio l'acqua lieta, parlavamo delle sorgenti per questo modo, poi andando per Fonte Greca con la cipresseta, uno dei cipressi più antichi e studiati in Italia, e salendo così per il Matese con i suoi laghi.
La Via delle Sorgenti è una delle tante randonnée che ci sono in Campania e che permettono di scoprire il territorio pedalando. Puoi accennare ad altri appuntamenti?
9 marzo, la Rando Pulcinella, è la prima volta che viene ideato questo nome, con partenza da Cerra, dove c'è il museo di Pulcinella. Poi ci sarà la randonnée Arcobalena, la randonnée della Via del Grano, che racconta di questo itinerario da Napoli a Matera, però partendo da Eboli e facendo un tratto del percorso dell'antico tratto borbonico della Via del Grano. Una delle penisole sorrentina, il 25 aprile, con la randonnée delle Sirene. È bello pedalare e scoprire la Campania invece, sicuramente.
Bene, allora grazie a Giuseppe Gallina dell'associazione Cambia Campania in Bici.
Grazie, grazie.
E noi ci fermiamo qui. Anche in Campania, Valeria, sono tante le proposte anche di percorsi itinerari in bicicletta, sicuramente ci sono anche di sentieri di trekking che consentono di scoprire magari gli angoli più nascosti, meno conosciuti, e che è un po' lo spirito di questa trasmissione.
Eh sì, Ale, ogni volta anch'io resto stupita di quante cose si possono fare, di quanti percorsi si possono scoprire in ogni regione italiana, e ovviamente la Campania non fa eccezione, così come non fa eccezione il fatto che anche questa settimana il nostro Silvio ci porterà a faticare a camminare, però, come già ci ha anticipato, anche qui su percorsi meravigliosi. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour. Silvio, a te la parola.
Grand Tour a passo libero.
Quindi chiudiamo questo nostro viaggio radiofonico alla scoperta della Campania, soffermandoci ora soprattutto nella zona del Cilento. Siamo in provincia di Salerno, siamo a sud appunto della regione Campania, zona nota anche insomma per la sua bellezza naturale, ricca tra altre cose di storia e di enogastronomia, ed è qui che concentreremo la nostra attenzione e soprattutto i nostri passi, scoprendo due cammini che in qualche modo rappresentano la sintesi delle caratteristiche del Cilento. Il primo cammino insiste su uno dei punti di forza di questa regione. Parliamo infatti del Cammino delle Terre della Dieta Mediterranea, che è un itinerario che mette insieme due componenti insomma benefiche per la nostra salute, appunto il cammino e un'alimentazione, soprattutto uno stile di vita dettato dalla dieta mediterranea. E ci facciamo però raccontare tutto da Ilaria Di Gregorio, guida ambientale escursionistica, nonché una delle referenti di questo cammino. Buongiorno Ilaria.
Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità.
Allora, partiamo dal nome e dall'idea. Cammino delle Terre della Dieta Mediterranea, perché un nome che insomma ci racconta una zona molto ampia, si concentra nel Cilento. Partiamo da qui.
Sì, allora l'idea di chiamarlo Cammino delle Terre della Dieta Mediterranea, andando ad identificare quello che in realtà è un territorio molto più ampio, che racchiude questo stile di vita che è la dieta mediterranea, però abbiamo cercato di sottolineare prima di tutto l'importanza del nostro territorio in quanto vera e propria patria di questo riconoscimento UNESCO che ci rende molto orgogliosi, che è proprio nel comune di Pollica, nella frazione di Pioppi, che è il piccolo paesino, il borgo marinaro in cui Ansel Keys un po' di anni fa elaborò questo stile di vita vero e proprio, che non riguarda quindi solo l'alimentazione e l'importanza di mangiare un cibo a chilometro zero, frutto della dedizione di molto tempo e soprattutto a ritmo lento, ma anche e soprattutto il movimento, quindi andando a combinare quello che è l'alimentazione insieme anche la componente del movimento e dell'ambiente, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente.
Allora, il cammino e la dieta mediterranea potremmo dire che sono accomunati, come stavamo dicendo, dal fatto che entrambe le cose in qualche modo sono anche uno stile di vita, e camminando qui scopriremo anche il segreto della longevità e del benessere.
Assolutamente sì, infatti proprio per questo abbiamo voluto richiamare in qualche modo quello che è un altro aspetto legato a questo territorio, che è la forte percentuale di persone ultracentenarie, quindi le persone molto avanti in età che riescono a mantenersi anche in forma e in ottima salute, che sono molto presenti ancora oggi in questo territorio, proprio perché ancora oggi preservano questo stile di vita che chiamiamo comunemente dieta mediterranea.
Ecco, a leggere il nome probabilmente ci si aspetta che questo cammino si soffermi soprattutto sugli aspetti, insomma, enogastronomici, come stavamo raccontando, della regione che attraversa, ma non è solo questo, noi immaginiamo.
Assolutamente no, abbiamo sicuramente voluto porre l'accento su quella che è una delle nostre caratteristiche più peculiari, quindi anche sulla possibilità di poter assaporare camminando tutti i nostri prodotti tipici, che vanno dall'olio al vino, ai formaggi e ai nostri piatti della tradizione cilentana, ma ovviamente diciamo che l'aspetto più importante è legato alle tradizioni che si combinano anche con l'aspetto della tavola e soprattutto alla possibilità, alla convivialità, quindi al poter vivere appieno quelle che sono le comunità, le persone che vivono questi posti, quindi anche il semplice incontro e la chiacchierata con le persone che abitano in questi paesi attraversati dal cammino sia l'elemento, diciamo, più importante.
Ecco, il cammino è lungo circa 140 chilometri, qual è il percorso?
Allora, sì, il cammino si snoda nel cuore del Cilento e sono 143 chilometri che attraversano 13 comuni e noi l'abbiamo diviso in 9 tappe, entro le quali sono previsti anche 7 approdi sul mare, perché ovviamente è un cammino che passa si parte dal mare per poi risalire su in collina fino alla montagna addirittura. Diciamo che i due elementi cardine, che sono proprio i luoghi da cui si parte e il punto finale di arrivo, sono i due parchi archeologici che abbiamo qui nel Cilento, che sono il parco archeologico di Elea Velia ad Ascea e il parco archeologico di Pestum. È un cammino bidirezionale, quindi si può camminare in entrambe le direzioni, diciamo partire da Ascea e arrivare a Pestum o viceversa.
Allora, da cosa dobbiamo partire per iniziare il cammino lungo questo, appunto, cammino delle terre della dieta mediterranea?
Allora, sui nostri canali social, ma anche sui siti ufficiali, è necessario compilare un format che sarà seguito poi dal pagamento di una quota per avere le credenziali, una quota di 10 euro, e poi una volta arrivati al parco da cui deciderete di intraprendere il cammino, di iniziare, vi verranno consegnate le credenziali, il passaporto, e sarà necessario semplicemente acquistare il biglietto per l'ingresso ai parchi. In realtà è un parco unico, quindi parco archeologico di Elea Velia e Pestum.
Quindi un biglietto per due parchi, insomma.
Esattamente, sì.
E quindi un viaggio anche nella Magna Grecia, in qualche modo.
Assolutamente. Sembra quasi scontato o non importante sottovalutare il fatto che si attraversi camminando, si possa fare un viaggio, diciamo, un ritorno alle proprie radici, alle origini, nella storia e anche nella filosofia delle antiche civiltà che hanno attraversato nel corso del tempo e hanno vissuto in tutti questi territori. Quindi sicuramente il fatto di partire e arrivare in questi due parchi archeologici rappresenta un fiore all'occhiello di questo cammino.
Ecco, ci sono poi altri luoghi che rappresentano in qualche modo questo cammino?
Noi riteniamo che sicuramente ogni paese attraversato, ogni borgo, sia particolare per vari aspetti. Alla fine l'elemento comune, come dicevo prima, è sicuramente la convivialità, però diciamo che in generale ognuno di questi luoghi attraversati è molto diverso dagli altri e ha delle caratteristiche peculiari che quando lo attraverserete, quando lo vivrete appieno durante il cammino, riuscirete ad assaporare appieno.
Ecco, Ilaria, in chiusura, a te cosa piace di questo itinerario, di questo cammino?
Abbiamo cercato, e diciamo che questa era la cosa che ritenevo più importante, perché è quella che mi piace un po' di più, trasmettere il messaggio dell'importanza del turismo lento. Quindi camminando, percorrendo questo cammino, si potrà riscoprire l'importanza di assaporare ogni passo e di notare delle cose che invece nella frenesia di questa società moderna non si riescono ad assaporare. Quindi sicuramente camminando e vivendo questi luoghi si potrà vedere l'aspetto più bello e anche quello un po' più nascosto ai tanti che visitano questi luoghi.
E allora, insomma, per approfondire tutti gli aspetti di questo viaggio a piedi, vi rimandiamo al sito terredelladietamediterranea.org oppure cilentamente.info. Grazie mille a Ilaria Di Gregorio, a presto.
Grazie.
E allora continuiamo il nostro viaggio a piedi sempre in Campania e sempre nella zona del Cilento, e lo facciamo scoprendo un altro cammino, in questo caso un itinerario che fa parte della rete dei cammini bizantini, di cui abbiamo anche parlato e raccontato nelle scorse puntate, nelle scorse edizioni di Grand Tour, come insomma il cammino di San Saba, il cammino del Negro. E ora invece continuiamo scoprendo il cammino di San Nilo, che si sviluppa nella parte sud del Cilento, in particolare da Sapri a Palinuro, ed è un viaggio a piedi che raccontiamo in compagnia di Settimio Rienzo, ideatore di questo cammino, che ritroviamo con piacere. Buongiorno Settimio.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, cammino di San Nilo, seguiamo quindi anche in questo caso le orme di un monaco bizantino.
Sì, in effetti il cammino di San Nilo è il primo della rete dei cammini bizantini, quindi quello che ha più anzianità.
Okay.
Infatti è quello che registra più camminatori, e l'anno scorso, il 2024, abbiamo superato i 1000 camminatori. E sì, c'è un'ottima frequentazione, siamo molto contenti perché il cammino attraversa tutto l'entroterra del Cilento meridionale, come dicevi tu, anche se inganna un po', perché parte e arriva a mare, quindi c'è questa visione del mare.
Sì.
E però poi si inoltra nell'entroterra, e i paesini sono paesi molto molto belli, piccolini, che adesso stanno appunto sperimentando questa nuova formula di accoglienza per i camminatori, che è una cosa, come dire, anche molto interessante, ecco, che stimola molto le persone, perché il camminatore è interessato, quindi vuole scoprire la storia, la cultura, ecco, le cose belle dei paesi, quindi c'è un grande interesse e siamo tutti molto soddisfatti.
Ecco, un cammino che in qualche modo si riferisce a un santo, ma diciamo, come spesso capita, al di là della componente religiosa, è soprattutto un'opportunità, come dicevi, di scoprire un territorio nei suoi aspetti più profondi, no?
Sì, l'ispirazione ce l'ha data San Nilo, che in verità non era molto conosciuto, però poi abbiamo scoperto che ci sono tantissime tracce, e lui che cosa fa? A un certo punto scappa dalla Calabria. Lui nasce a Rossano, scappa dalla Calabria perché era sposato e quindi non poteva, per le regole dell'epoca, non poteva diventare monaco, e quindi gli viene, diciamo, lui fa tappa in diversi monasteri, e a un certo punto gli viene detto: no, tu devi andare nel Cilento, in questa abbazia importante all'epoca, che era l'abbazia di San Nazario, che è oggi una frazione del comune di San Mauro Labbruca. E quindi ci siamo ispirati a questa fuga, che non era un vero e proprio viaggio in verità. Quindi lui scappa e attraversa queste zone, appunto entra nel Cile. Adesso ovviamente all'epoca non c'erano le frontiere, no? Il confine amministrativo tra Basilicata e Campania era il territorio dell'antica Lucania, quindi lui arriva nelle nostre terre, e quindi questa è stata la grande ispirazione. Io in particolare all'inizio, quando facevamo i sopralluoghi, mi sono imbattuto in due piazze dedicate a lui, una a Rofrano, che ha una devozione forte per San Nilo e un'altra appunto a San Nazario, dove anche lì il santo era conosciuto. Quindi ecco, dicevo, ma strano che sto San Nilo ancora non è stato trattato anche dai libri,
riscoperto,
e quindi questo ci ha stimolato tanto. Quindi abbiamo fatto prima un viaggio nella storia noi, e poi dopo abbiamo, ecco, con l'aiuto delle guide, delle persone che conoscevano i posti, siamo riusciti a fare questo primo itinerario, che poi ha subito un po' di modifiche, ed oggi è quello che si fa in 8 tappe, che dicevi tu, che parte da Sapri, attraversa l'entroterra, attraversa dei posti molto belli, siamo nel Parco del Cilento, quindi zone carsiche, fiumi, tanta natura, tanto verde, un'oasi WWF e tanto altro, ecco, per la gioia di chi vuole staccare un po' la spina.
Infatti, ecco, in quali altri luoghi ritroviamo il passaggio di San Nilo invece?
Allora, i paesi appunto sono da Sapri si va a Torraca, poi da Torraca si fa Casaletto Spartano, Tortorella, Morigerati, Caselli in Pittari, che è un po' il paese che spezza in due il cammino. Caselli in Pittari, che tra l'altro è una delle comunità più attive, dove c'è un grande fermento anche dei giovani. Poi da Caselle ci si inoltra sul Monte Centaurino per arrivare a Rofrano, dove dicevo appunto c'è la piazza dedicata a San Nilo. Poi si fa Laurito, Montano Antilia, Futani, Cuccaro Vetere, San Mauro la Bruca, fin poi riscendere attraverso il fiume Lambro e arrivare a Palinuro. Quindi questo è un po' l'itinerario di viaggio. Diciamo con chiarezza che non è un percorso pianeggiante, quindi
bisogna essere preparati, insomma.
Esatto, bisogna essere preparati. Chi è preparato lo può anche fare da solo, oppure è meglio in compagnia, che ci sono dei tratti anche così immersi nella natura, per cui noi consigliamo, ecco, di farlo in gruppo, in compagnia.
Ecco, cosa piace di questo viaggio a piedi?
Allora, piace forse al primo posto l'accoglienza, le comunità sono davvero tanto ospitali e si mangia bene, poi, quindi nell'ospitalità includere anche la parte culinaria. E poi la natura, quindi come noi tra l'altro, attraverso il sito facciamo anche delle domande ai camminatori quando si registrano. Devo dire, registriamo che per motivi di fede non sono tantissimi a fare il cammino, mentre invece sono tanti, ecco, che vengono per scoprire la natura, le bellezze naturalistiche del Cilento, e perché sanno che camminare a sud vuol dire ritrovare il calore e l'accoglienza delle comunità.
Ecco, su questo, Settimio, in chiusura, ricordo che anni fa ti sei fatto una domanda, no? Se questo tuo vostro, insomma, tentativo di portare i camminatori in questi luoghi fosse una violenza all'intimità o la sacralità dei luoghi attraversati della rete dei cammini bizantini. Dopo anni ti sei dato una risposta?
Eh sì, io credo che la direzione sia quella giusta, nel senso che purtroppo c'è un rischio abbandono, c'è un rischio, ecco, che dei luoghi bellissimi vengano trascurati, e quindi io credo che questa tipologia possa non solo far riscoprire ai camminatori, ma anche alle persone di qua, la voglia di restare, la consapevolezza che abbiamo dei posti bellissimi, che la qualità della vita è molto alta e che quindi si può progettare un futuro qui da noi. Quindi questo è un messaggio a parte, ecco, a prescindere dalle logiche turistiche, è un messaggio che secondo noi piano piano sta camminando, ecco.
E quindi per queste e altre informazioni vi ricordiamo il sito camminibizantini.com, sito che state anche, insomma, ristrutturando e aggiornando. E grazie mille a Settimio Rienzi, a presto.
Grazie a voi, a presto.
E quindi su questo fermiamo qui i nostri passi anche per oggi, ma siamo già pronti per ripartire per la prossima puntata, Valeria.
E sì, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Prima però, come sempre, la parola torna ad Alessandra.
Eh sì, vi ricordo che potete riascoltarci in podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, dove troverete anche tutto l'archivio delle due precedenti stagioni, questa è la terza, e scriverci a granturchiocciolaradio24.it.
La prossima domenica vi porteremo con noi in Piemonte, allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti e buona domenica.
Grazie a tutti per l'ascolto, a domenica prossima.